Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento settimanale di Effetto Collaterale con Rossana dietro i microfoni e Riccardo Cristilli, il nostro fonico di fiducia, direttamente adibito alla parte tecnica. Oggi 20 giugno, è vero Riccardo, 2012, la sottoscritta sta letteralmente grondando a causa delle eccessive temperature, è una sauna vivente direi, ma comunque... Cominciamo una nuova puntata di Effetto Collaterale, questo programma che tradizionalmente e convenzionalmente, mi sono soffermata sul tradizionalmente perché do un anticipo di quella che può essere l'argomentazione di questa puntata, si sa quando comincia, non si sa mai quando finisce, nel senso che ormai è il nostro programma fantasma, cioè
appare e scompare
come il grande Udini. E allora veniamo a noi, perché c'è un bel po' da disquisire in merito all'argomentazione di questa puntata, caro Riccardo.
Che è il caldo?
Riccardo Cristilli, ovviamente.
No, che è il caldo, dico.
Che, caro Riccardo?
Allora, oggi è completamente sorda. Che è il caldo? Era una battuta sull'argomento del giorno.
Ah, ecco, non avevo inteso. Guarda che non sono nel pieno nelle mie facoltà mentali. Tu non mi vuoi fare
benissimo
questi scherzetti durante le nostre puntate. Ora, ti darò una serie di informazioni e tu, in base a queste informazioni, dovrai intuire di cosa parleremo durante il proseguo della nostra puntata. Tu sapevi che in Finlandia è normale che uomini e donne facciano la sauna, a proposito di caldo, totalmente nudi, e questa usanza non ha nulla di scandaloso, poiché i finlandesi sono conosciuti per la loro freddezza caratteriale, e questo è risaputo, comunque non amano effusioni in pubblico, come ad esempio un innocente bacio tra fidanzati. In Spagna, gettare le cartacce per terra in un bar dopo aver mangiato e bevuto indice di buon gradimento addirittura, poiché significa che si è apprezzato il cibo, quindi si è apprezzata la consumazione. Quanto più un locale è pieno di cartacce, più la gente si ferma a mangiare, cioè, no, nell'altro mondo ora sentiamo l'assurdo.
E la dice poi, tutta sugli spagnoli.
In India, e beh, è risaputo che gli spagnoli sono un popolo, mettiamola così, un po' coordinato, ecco. Voglio essere gentile. In India è la sposa che deve aspettare lo sposo, che può arrivare in groppa ad un elefante e deve portare una noce di cocco alla suocera per non risultare scostumato. In Asia, soffiarsi il naso in luogo pubblico è ritenuto un gesto vergognoso, non sia mai, caro Riccardo, tanto più se si utilizza un fazzoletto. E quindi, cioè, mi viene un po' la nausea a parlare di questo concetto, però gli asiatici aspettano a lungo prima di soffiarsi il naso, ma se proprio non resistono si appartano ed utilizzano le mani per farlo. Ora, schifezze a parte, secondo te di cosa parleremo?
Quindi non parliamo di schifezze?
No, non parliamo di schifezze, non parliamo totalmente di discorsi hot.
Parliamo di un viaggio intorno al mondo oggi.
Ma nello mete specifico?
Mete turistiche. Oggi è un programma dedicato alle mete turistiche.
No.
Cioè,
no,
il G20, parli del G20.
Parliamo intorno al mondo, poi guarda, ti sei avvicinato, diciamo pochino, ma parliamo di tradizioni e di strane usanze, quindi l'effetto collaterale delle strane usanze e tradizioni.
Avevo capito, stavo giocando.
E certo.
Vorrei fare la parte della valletta sciocchina.
No, ma no, tu sei il nostro valletto di fiducia.
Grazie,
altro
grazie,
che sciocco.
Grazie per il valletto.
Se preferisci ti chiamo valletta.
No.
Riccardina, non ce la vedrei proprio. Non ci perdiamo in chiacchiere, io direi direttamente di passare al primo brano posto scaletta. E tutta per voi ci sono, c'è anzi, Life is Life degli Opus.
Oh,
E dopo esserci scatenati, si fa per dire, perché qui la fiacca batte a causa del caldo, con gli Opus, rientriamo direttamente qui con Rossana e Riccardo a parlarvi delle strane usanze e tradizioni intorno al mondo. Allora Rick, la sottoscritta si è presa la briga di sviluppare l'argomentazione settimanale attorno alle tradizioni del matrimonio. Perché?
Perché c'hai voglia di matrimonio?
Assolutamente no!
Ticchettio dell'orologio.
No, scherzo. Perché comunque quando si parla di usanze e tradizioni bisognava scegliere comunque, no, un argomento cardine, poiché è un ambito talmente vasto. E quando si parla di tradizioni per antonomasia ci sono molte notizie relative alle festività, eccetera. Quindi, essendo passato il periodo natalizio e pasquale, siamo a ridosso di Ferragosto. Parliamo di matrimonio, che c'è durante tutto l'arco dell'anno.
Uno,
no?
Si sposa di più. Quando ti vuoi sposare,
anche,
te?
A parte che io non vorrei sposarmi.
Dicono tutte così.
Dico tutte così. Poi
hai già c'hai tutti i cataloghi
single,
pronti.
Frescamente single.
Frescamente, perché sennò se sei accoppiata senti caldo, dovendo
certo,
fare determinate infusioni.
Certo.
Col caldo non è che è proprio.
Per la serie Anto fa caldo, no? Si chiamava Antonio. Comunque, da pochissimo, da pochissimo. Allora, nelle tradizioni, nelle antiche tradizioni sudamericane, in particolare nella cultura dei Maya, no? E dell'Incas, lo zucchero era considerato un alimento quasi magico, al quale venivano attribuite proprietà medicinali e propiziatorie per quanto riguarda i riti nuziali. E questo di sicuro per le fatiche scaturite, ammazza, oh, ci davano durante la prima notte di nozze per tutti questi numeroni. E di conseguenza lo zucchero, oggi dislessia portami via, apportava sostegno ed energie. Dalle bustine di zucchero stampate, ergo, nasce l'idea di personalizzare il giorno delle nozze con le sugar bags dedicate agli sposi. Infatti c'è un'organizzazione, Rick, l'Aprilia, nel 2006, vuole promuovere e personalizzare dal 2006 promuove e personalizza l'evento con lo zucchero proprio per queste sue nobili caratteristiche. Al di là di questo, tu lo sapevi che il numero dei confetti all'interno delle bomboniere nei sacchetti dovrebbero essere sempre dispari?
Ma nei Maya o in generale? Mi sono perso.
In generale,
ah, okay.
Dai Maya, cioè nel senso c'era questa tradizione.
Ok, 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 mi sono perso. No, sai, il caldo,
essere...
il calo di zucchero, c'ho avuto un calo di zuccheri.
Il calo di zuccheri, tanto per rimanere in tema. Dovrebbero essere esattamente 5 questi confetti, numeri indivisibili, come dovrebbe essere il matrimonio. E per come vanno le cose ogni giorno durante i rapporti di coppia, io ne metterei 6, tanto si sa
così,
poi a caso, voglio dire,
numeri casuali.
E poi il confetto è considerato speciale come l'evento, dovrebbe essere morbido, cioè a momenti ti stacchi i denti,
dire, sono un po' tosti
per degustarli, comunque meglio se con una mandorla intera, intera, quindi all'interno,
buona,
del confetto. Che buona.
Ti piacciono i confetti?
Molto, però preferisco quelli con la partitura al cacao.
No.
E al di là di questo c'è da dire che comunque c'è qualcuno che tira il mio microfono, sei tu?
No, allora, tra il caldo
si è intrecciato
e...
da qualche parte.
Sì, è tutto intrecciato, quindi.
No, al di là di questo
si sono sciolti i fili per il
caldo. Ecco,
c'è un'unione matrimoniale tra i fili.
Cioè, nelle matrimoniali i confetti poi di questo periodo si sciolgono anche.
Beh sì, poi
ci sono invece le qualità dei confetti rigidissimi, sopra quelli che tu lanci agli sposi, no? Con riso, eccetera, poi parleremo anche
per
di quello.
I bozzi.
Sembrano eh sì, bozzi ovunque comunque. Io sarei un po' timorosa in merito. Allora, dai confetti ci spostiamo invece alla fede. La fede che va all'anulare, tu lo sai perché? Perché stile interrogazione? Perché, signor Cristilli?
Ma probabilmente perché è un dito che viene usato poco.
Ma cosa stai dicendo? Perché viene usato poi?
Con l'anulare che ci fai?
No, perché io lo sapevo questa, ma per... cioè nel senso è risaputo, comunque forse lo sapranno più le donne, siamo un po' più romantiche in questo. Alla fine dell'anulare c'è un'arteria. Questa arteria prosegue, sale per il braccio e finisce direttamente al cuore. Cioè c'è anche una questione sì, anatomica.
Non lo sapevo proprio sta cosa.
No, è vero, è scientificamente provato. E per questo viene messa all'anulare, principalmente per questo. Poi la circolarità comunque di quest'anello rimanda sempre al concetto di unione, no? Tra,
certo,
i due coniugi,
certo,
di matrimonio e via discorrendo. Poi, dalla fede matrimoniale a che cosa passiamo? Ah, la luna di miele. La luna di miele, perché è denominata così? In merito ai primi anni, no? Che dovrebbero essere quelli dolcissimi.
Certo.
Per i novelli sposini. Dovrebbero, io chiamerei luna di sale, voglio dire, quanti.
Quanto sei cinica?
Sposi. Sono cinica.
Se fossi romanzi, se fossi innamorata in questo periodo, saresti molto più dolce e tenera.
E se fossi stata mollata?
Allora per quello non sei incattivita.
Cominciamo che il momento confessionale.
Psicoterapia. Ma se dovessi andare in luna di miele, dove andresti? Quale sarebbe la tua luna di miele ideale?
Ma America.
Tutta quanta.
Sì, perché poi ho dei parenti, ma comunque sì, ci sono sicuramente qualche isola, comunque Caraibi, eccetera. Mi piace molto il mare. Durante poi mese dell'anno,
Non quindi mi andresti al mare, diciamo.
Andrei al mare, ma non in montagna. Tu dove andresti?
Io girerei tra le città. Quindi farei un viaggio a più tappe, tipo 2 giorni in ogni città. Probabilmente, non lo sinceramente non saprei, perché poi devi sentire anche le esigenze dell'altra parte, no? Fondamentalmente. Però se dovessi scegliere io, probabilmente farei un viaggio tra le città, magari partendo dall'Europa fino agli Stati Uniti. Se ci avessi soldi.
È anche istruttivo al coltempo.
Sì, ma perché a me non piace il mare, mi romperei. Quindi,
ah no?
È stupido.
No,
cioè,
io
piace il mare, ma nel senso ci devo stare 2 o 3 giorni e poi devo fare altro.
Io ne soffro tanto poi in questi giorni, per carità, l'Umbria è bellissima, ma paesaggisticamente parlando ha peculiarità e caratteristiche differenti. Essendo nata a ridosso del mare.
Certo.
Potevano tranquillamente chiamarmi Ariel la Sirenetta. Ma cazzate a parte, scusa questo termine. Parlavamo della luna di miele, quindi tu lo sai che l'origine di questo nome infatti proviene dall'antica Roma, poiché i neosposi per tutta la durata di una luna erano soliti mangiare del miele dopo il matrimonio.
Quante cose che sai oggi,
Quante cose che ho ricercato più che altro su un'argomentazione che non doveva interessarmi, soprattutto in questo periodo. E invece, per quanto riguarda il bouquet, dovrebbe contenere almeno un fiore d'arancio legato per tradizione alla sposa. Infatti, secondo il linguaggio floreale, che è in vigore dal 600, questa non la sapevo, molto interessato questa cosa, il fiore d'arancio significa richiesta di matrimonio. E quindi il lancio del bouquet, come tu ben saprai, in direzione delle amiche è un segno. Ciao, salutiamo qualcuno che esce dalla sala registrazione, proprio annoiato e scazzato, diciamo, sulla tutte di queste argomentazioni. E in senso.
C'è anche chiuso dentro, comunque.
Cosa?
scherzo, non ti preoccupare.
In senso di buon auspicio, cioè la ragazza che può cogliere il bouquet lanciato.
E quella è la prossima che si sposa.
E infatti come, fare di tutto per nascondermi.
Come i film americani insegnano, le bromance insegnano, come si chiamano i film romantici. È la preda più ambita, perché è la prossima che si sposa.
Bravissimo, ma concludiamo questo discorso comunque Excursus. Sulle tradizioni matrimoniali, perché poi c'è un po' da argomentare in merito al corteggiamento.
Funerali.
No, al corteggiamento, e entriamo nella fase hot con le usanze sessuali.
Ma prima facciamo una pausa.
Sì, prima facciamo la pausa. Il velo della sposa fu introdotto dagli antichi romani per proteggere la sposa dal malocchio di un corteggiatore deluso. Cioè, io pensavo fosse stato
anti-zanzara nei vostri
mazzani. Ecco, io pensavo a quello pure per una sposa poco avvenente. E il riso serve a trattenere l'anima dello sposo, che si pensava subito dopo il matrimonio sarebbe fuggita via senza mai ritorno. E io direi di passare al prossimo brano dicendo che non c'è riuscito nemmeno Giovanni Rana con le sue ricette particolari a trattenere l'anima di un uomo dopo il matrimonio. Perché ci dovrebbe riuscire secondo te il riso secco? Non si sa, tutto per voi Vasco Rossi con Rewind.
Ma te ti sento dentro come un pugno, quando ti vedo ballare vorrei morire. Fins demà! emozioni che tu, tu sai davvero di darmi. Perché tu vai, vai veloce come il vento, le espressioni di godimento sul tuo volto.
Rientriamo direttamente con Vasco Rossi, Rewind. Oggi non va, proprio non va. Questi fili continuano ad essere sempre più trecciati e io rettifico la mia battuta tristissima di prima, perché Riccardo diceva il caldo o sei impazzita completamente, mi ha detto durante l'ascolto di questa canzone. Allora, se la battuta era questa, il riso serviva a trattenere l'anima dello sposo, giusto? Almeno questo è un rituale. Ed è il riso semplicissimo, secco. Ma non neanche lanciando riso più elaborato, tipo quello lì creato da Giovanni Rana, si può trattenere un uomo dopo il matrimonio, per quanto durano i matrimoni. Era un ragionamento un po' contorto, sono complicatissima. Altro che complicato. Parliamo di corteggiamento. In Persia, se un giovane voleva una ragazza, doveva gettarle in testa un lenzuolo. In Messico, un uomo che voleva prender moglie andava al tempio e ne parlava al sacerdote. Una volta uscito doveva sposare la prima ragazza nubile che incontrava, proprio così, a caso. È un terno al lotto, insomma. In India, un giovane che voleva un uomo per marito andava a casa sua e si sedeva davanti alla porta.
Un giovane che voleva un uomo per amico?
Per marito? Eh sì, qui
erano
c'è
già avanti
così
con i matrimoni omosessuali.
E infatti mi sembra strano questa cosa, E poi non posso aver sbagliato, perché per questa notizia riportata c'è addirittura il copia e incolla, quindi è fedelissima come è scritto. Svegliamo tutti i nostri.
Essere un refuso della tua fonte.
Sì, questo trafiletto sì del corteggiamento. Un eschimese per sposarsi doveva uccidere una foca e offrirla al padre della ragazza che voleva sposare. Ma poverina, mi sta tanto simpatica la foca per antonomasia. In Sud America, una ragazza interessata a due ragazzi cercava di farlo inciampare durante le danze. Se ci riusciva, quindi osso sacro fratturato a parte, era un suo diritto averlo per marito. Osso sacro, come si suol dire in termini tecnici, coccige. Ho detto bene?
Culo.
Il culo. Ecco, il deritano. In Serbia, in Bulgaria, si afferrava la ragazza per una caviglia per strada e la si faceva cadere. Oh, ma sono tutti masochisti questi.
Questi mi sembrano molto retaggi, facendo un po' di antropologia spicciola, mi sembrano retaggi della preistoria.
Un po' primitivi.
Molto primitivi.
Beh, sì, voglio dire, almeno attiri l'attenzione facendolo innamorare, cioè, certo, cadendo ti accorgi perfettamente.
Poi prendere una botta in testa, non sa quello che...
Ecco. E invece, presso Papua, nelle isole, non so come si pronuncia, Trobriand, io lo leggo come scritto, la ragazza si recava dall'uomo prescelto e lo morsicava.
Ah, benissimo, sempre gente tranquilla.
Gente tranquillissima, ma per quanto riguarda la vita quotidiana invece... In Africa le mogli del capo di una tribù fungevano da mobili e servivano il marito come sedie, cuscini e tavoli. Questa cosa, un applauso, è spettacolare. Le donne del Bhutan trasportavano i mariti sulla schiena durante viaggi, ma non si può sentire. In America gli Sioux si chiameranno così.
Gli indiani Sioux,
però c'è scritto Sioux. Consideravano una grossa offesa da parte di un ospite. Non mi fa ridere, che già non so dove andremo a parare. E il rifiutare la compagnia della loro moglie per una notte. Quindi c'è un ospite che poteva approfittare della propria moglie, altrimenti il marito si offendeva.
Senti, ma dimmi un attimo, quelli lì che usavano la donna come mobilio, chi erano?
Gli africani.
Spettacolare.
E beh, perché quelli che portavano in groppe mariti in buta, cioè, non si può sentire, dai ragazzi. In Europa.
Prego, siediti su mia moglie.
Siediti su mia moglie. Nel 1500 le donne si fidanzavano a 7 anni e si sposavano a 13. Le donne sposate diventavano umili serve dei loro mariti e li parlavano in terza persona, lo servivano a tavola. Le contadine non mangiavano con il loro marito, ma si tenevano in piedi dietro di lui o sedute presso il focolare. Il marito controllava i conti della casa. Vabbè, questo, no, diciamo, fa più parte della tradizione remota, ecco, non ha nulla di atipico. O assumeva e licenziava il personale, poteva picchiare sua moglie, un po' per lo stile padre padrone. Ma che bello, ma che cosa dici?
No, benissimo, era ironico, era.
E anche farla rinchiudere.
Madonna.
Sicuramente in quegli anni mio marito mi avrebbe fatto interdire. E In Italia la condizione...
Tu c'hai troppe libertà, figlia mia. Tu devi un po' mettere la testa a posto.
E certo, ma sai che l'altro
trovare
giorno...
un uomo che ti mette che...
Ma io ti dirò questo, prima di concludere con questo discorso sulla vita quotidiana. In Italia la condizione delle donne era migliore. Esse si sposavano a 20 anni, i loro mariti li rispettavano e insegnavano loro l'economia, la buona gestione della casa e il risparmio. Ma dipende, ogni caso è relativo. A proposito di libertà e di fede nuziale e tutto di queste tradizioni, l'altro giorno un ragazzo, non so se è per provarci o meno, e, ha visto l'anello, io amo l'anello sul pollice, e mi ha chiesto se io fossi una tipa libertina, eccetera, amante della libertà, nel senso se non si volesse impegnare, perché secondo lui l'anello sul pollice ha un significato particolare.
A me, parte.
Io stavo per mettermi a cantare sai la canzone del Trio Medusa. Questa è proprio una
No, l'ho letta anch'io.
Vero?
Da qualche parte, sì. Non mi ricordo dove, forse oppure l'hanno detto in televisione recentemente. Cioè, anch'io mi ricordo questa cosa. Quindi può darsi che recentemente ne ha parlato qualcuno, ne hanno scritto da qualche parte.
Ma io non lo sapevo, perché poi fino a qualche giorno fa avevo ancora la mia dolce stronza a metà. Se fosse all'ascolto, no, scherzo. E quindi, cioè, nel senso, non mi potevo il problema di saltare di fiore in fiore. Non me lo pongo neanche adesso, perché sai che ti dico? Adesso voglio godermi un po' la vita da single.
Oh, giustamente, arrivata l'estate, ti sei liberata del peso morto che ti sei buttato.
Certo, certo. Ora, passiamo, prima che ci denunci, all'altra canzone post scaletta. Che cosa abbiamo, Rick?
Take the long way home.
Ah, ci sono i Super Tramp. Concludiamo la nostra puntata con le bizzarre tradizioni sessuali in giro per il mondo. In Tasmania, se una donna chiedeva ad un uomo una zappa, lo invitava a fare sesso con lei, fondamentalmente.
Cioè, dando una zappa?
Sì, se una donna chiedeva ad un uomo una zappa. In Cina era vietato fare sesso per i 3 anni successivi alla morte di un genitore. In Africa il sesso era proibito quando le vacche erano al pascolo, non so perché. Nell'isola della Nuova Irlanda nel Pacifico, quindi marito e moglie non potevano avere rapporti quando una delle loro scrofe era gravida. E nei Caraibi gli sposi non potevano avere rapporti di notte, i bambini concepiti al buio sarebbero nati ciechi. E quindi sempre alla luce del giorno.
Che cose assurde che hai.
Assurdità, stranissime. Però guarda, ti fa capire comunque. Ti è piaciuta questa puntata un po'? È stranissima.
Vabbè, le tradizioni fanno sempre simpatia, diciamo.
Simpatia, fanno sorridere. Ti fa capire, no? Come ci siamo evoluti fondamentalmente.
Se ci siamo evoluti.
Se ci siamo evoluti. A quanto siamo, Rick?
Ti mancano 2 minuti e mezzo.
2 minuti e mezzo. Tu, quale tradizione ti è piaciuta di più al volo?
Quella delle donne usate come
macchina. Ma sei Ma ti piace proprio
ma
la
no,
donna?
Scherzo.
Tom,
io scherzo ovviamente. Ovviamente scherzo, non vorrei mai che qualcuno pensasse che io sia misogino oppure che non
o
abbia rispetto.
Utilizzi una donna per sedermi
ovviamente sono seduto su una donna in questo momento.
No, non è seduto sulla mia schiena, pensiamo io e te. Non facciamo fare strani pensieri ai nostri
no, ma c'è, ascoltatori. Ma ovviamente sono anche mute le donne usate come mobilio, non possono parlare, quindi
ho capito.
L'ho sotto. Ci sono seduto sopra e rimandi.
Allora, io direi di salutare la nostra donna che funge da mobilio nella nostra sala diretta. Salutiamo il nostro caro Riccardo Cristilli.
Ciao.
Mi hai fatto ridere tantissimo durante la mia disconnessione.
Meno male, visto che so che sei triste in questi giorni di abbandono.
Ah, triste, giorni dell'abbandono. Adesso mi riprendo subito, insomma. Già rido, la prendiamo con filosofia.
C'è la fila fuori la porta, già ho dato il numeretto. Adesso chiamiamo il numero 5.
5, il prossimo ragazzo. Allora, noi ci risentiamo durante la prossima
puntata.
Dipende da me. Oddio, lo sapevo che sarebbe andata a finire così. Ma vi ricordiamo, mi raccomando, commentate copiosi la pagina di ufficiale di Effetto Collaterale. Per tutti gli altri commenti www.radiofonica.com. Domani la replica di Effetto Collaterale, ore 17. E noi ci diamo appuntamento direttamente, non si sa quando, ma sempre e comunque alla prossima puntata. Ciao, un bacione.
Ciao.
My darling angel, closer than my peeps you are to me, baby. Shorty, you're my angel, you're my darling angel. Girl, you're my friend when I'm in need, baby.
Life is one big party when you're still young, but who's gonna have your back when it's all done?
Yeah.
It's all good when you live for your beer fun. Can't be a fool, son. What about the long run?
Yeah.
Looking back, shawty, always a mention. Say me not giving her much attention.
Yeah.
She was there through my incarceration. I wanna show